Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Ritroviamo questa mattina Small Business Secrets, la nostra serie sugli italiani che sono riusciti a mettere su un'azienda, un'impresa in Australia. Il protagonista di questa puntata stamattina si chiama Simone Marini, ha 32 anni da compiere a breve.
Brevissimo.
Ed è in Australia da 6 anni. Intanto buongiorno e benvenuto.
Buongiorno
Simone.
Dario, buongiorno a tutti.
Allora, raccontaci brevemente la tua storia, cosa che ti ha portato in Australia, che cosa ti ha fatto restare in Australia?
Io ho finito i miei studi a Perugia dopo 7 anni, mi sono laureato in una Master Marketing e Comunicazione e dopo vari giri, viaggi di circostanza ho scelto Australia come nuova avventura, nuovo capitolo. Perché ho scelto Melbourne rispetto a Sydney? Sinceramente non lo so, non ricordo. E sono arrivato il 2 marzo 2011 e il 5 marzo 2011 è scattata la scintilla d'amore tra il sottoscritto e Melbourne.
Come mai ricordi le date così precisamente?
Perché la data dell'arrivo ce l'ho sul passaporto e la data del colpo di fulmine non la dimentichi. Assolutamente. Poi eravamo qui sotto a Federation Square sulle scale con il mio amico con il quale siamo partiti e gli dissi proprio a lui: io da qui non me ne vado mai più.
Senti, che cosa hai fatto per restare in Australia a Melbourne?
Classico visa working holiday. Poi ho trovato questo ristorante che aveva appena aperto una sede a Mornington che mi ha sponsorizzato, quindi ho fatto con loro i 3 anni, diciamo, erano 4, ma dopo 3 anni ho preso la visto permanente, quindi me ne sono andato e poi ho proseguito per la mia strada, ho cercato un po' di staccarmi dal mondo dell'hospitality per qualche mese e poi ci sono ricascato con tutti i piedi, però da tutto un altro punto di vista, quindi molto positivo, ecco.
Facciamo un salto temporale. Dopo l'esperienza nell'hospitality, come hai fatto ad aprire una tua impresa?
La fortuna è stata che uno dei miei clienti del ristorante dove lavoravo, eravamo insomma diventati un po' amici, un po' più stretti, mi ha proposto questa cosa della quale avevamo parlato un po' così, ma molto in modo scherzoso durante la mia esperienza al ristorante, e mi ha proposto questa avventura di aprire una bakery, quindi un forno, come si chiama in italiano, con prettamente una influenza italiana, e abbiamo iniziato quasi per gioco. E la cosa sta andando molto bene, stiamo crescendo molto in fretta e ne siamo molto contenti.
Quindi lui ha fatto da imprenditore, da finanziatore.
Bravissimo, in quanto business partner, come lo chiamo io, e in quanto alle spalle una famiglia che ha diverse esperienze nel food industry a Melbourne, come Brunetti e la Ital Biscuits, mi ha proposto questa cosa, ovviamente in modo molto spiccio. Io metto la potenza economica, tu metti la tua potenza sul campo, vediamo come va, è andata molto bene e siamo dopo 2 anni ancora a braccetto, ancora alla grande, insomma.
Che capitale serve per avviare un'azienda del genere?
La nostra fortuna è stata che il locale dove attualmente c'è Pane Pizzico ci è stato dato quasi in concessione dal precedente proprietario, il quale non so sinceramente per quali problemi non era in grado, non aveva più la voglia di gestire questo posto, quindi semplicemente noi abbiamo preso tutti quelli che erano i macchinari, come i vari cool room, frigoriferi, macchine del caffè, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un piccolo renovation che non è costata molto e siamo partiti così, insomma. Quindi la nostra fortuna è stata questa. Sicuramente avessimo dovuto rilevare un locale, fare tutto l'arredamento, il fit out, eccetera eccetera, i costi sarebbero stati sicuramente maggiori, ecco. Visto che abbiamo avuto la fortuna di rilevare questo piccolo caffè che già c'era in Essendon, non abbiamo avuto modo di scegliere a tavolino l'area che sia più comoda per i nostri fruitori, ecco. Quindi sottolineo questo perché ci è capitato qualche volta che i nostri clienti non riuscissero a trovarci in quanto siamo nel parcheggio di un centro commerciale alla fine di una strip di shops, e quindi nonostante i nostri colori siano molto visibili con l'arancione e il nero, insomma le sedie, i tavolini eccetera eccetera, tante volte capita che dobbiamo andare in mezzo al parcheggio con la nostra bandiera di Pane Pizzico o ecco andare a prendere i clienti perché si perdono nel parcheggio, ecco. Però questo purtroppo fa parte del famoso detto: a caval donato non si guarda in bocca, no? Quindi va bene così, va benissimo. Sicuramente il prossimo Pane Pizzico sarà in una zona differente, più facile da trovare, Poi c'è anche da dire che questa posizione c'è anche sui lati positivi, in quanto c'è un grosso parcheggio, quindi tutte le nostre mamme che arrivano con i pram, con i bambini prima e dopo la scuola, insomma non è che hanno problemi a trovare parcheggio di fronte allo shop, che quello lì ho notato che è una cosa che viene anche molto, molto apprezzata dagli australiani, ecco, perché non c'è il traffico, non ci sono altre macchine che vanno in giro, ecco, quindi siamo molto contenti, ecco.
Inizialmente il business plan che cosa prevedeva? Che sareste diventati un forno o una panetteria?
Bravo, il nostro obiettivo è quello di essere proprio una panetteria come ce la immaginiamo in Italia, quindi non bakery come si chiama qui in Australia, dove è più un discorso di dolci e pastries, ma più che altro per una connotazione relativa al pane, in quanto ci siamo accorti in questi anni che forse a Melbourne manca una cultura di pane vera, sana e salutare, ecco, perché tutto quello che compriamo in grossi supermercati, in grosse catene di bakery è più che altro un pane, come dico io, un po' finto, ecco. Quindi noi utilizziamo tutti quelli che sono accorgimenti per fare in modo che il nostro prodotto sia di un certo livello, quindi lievito madre, lievitazione di fino a tre giorni per il pane, farina importata dall'Italia, eccetera eccetera.
Però una delle ragioni primarie per la quale in Australia non esiste questo consumo di pane come per esempio in Italia, da un certo punto di vista sicuramente la dieta, ma dall'altra anche la scarsa praticità del recarsi tutti i giorni dal panettiere. Ecco, in Italia quasi tutti hanno il panettiere sotto casa o nel raggio di 200 metri. Voi avete messo tutto questo in conto? Avete cercato una zona di passaggio?
Come dicevo prima, il locale che abbiamo rilevato è stato quasi un favore che ci ha fatto un nostro amico, quindi la zona non è che è stata molto scelta a monte, ma ci siamo capitati, e questo non è stato sicuramente in vantaggio all'inizio, in quanto Essendon è una zona molto australiana rispetto ad altre zone come Cobourg o Brunswick, che sono magari più con una connotazione italiana, quindi sai, devi un po' insegnare il nuovo cliente australiano che il pane non è solo sourdough, ma ci sono anche tantissimi altri tipi di pani che non necessariamente è prodotto con sourdough, ma che magari possono anche risultare più buoni. Quindi, come tu dici, sì, non c'è un consumo giornaliero di pane, ecco perché appunto le persone comprano sourdough, che è un pane che può essere messo in frigo e resta tranquillamente quasi fresco per diversi giorni. Però a lungo andare, come ci stiamo accorgendo, il mangiar bene alla fine la fa da padrone. Quindi il sourdough per tante cose non è che sia un pane molto salutare, mentre invece farine per esempio tipo spelt o kamut hanno delle caratteristiche che sono senza dubbio differenti, ecco.
Allora, Simone ha un background, ci ha detto, di marketing e comunicazione. La comunicazione la avvertiamo, il marketing lo immaginiamo, e invece come panettiere chi ti ha fatto andare a scuola?
Diciamo che sono stato indirizzato a questa industria anche da mia mamma, che ha gestito per 17 anni una pasticceria vicino Viterbo, da dove vengo, e quindi sai, sono cresciuto nel laboratorio, quindi con tutto quello che erano lieviti, il gelato, le torte eccetera eccetera, quindi sai, e per non parlare ovviamente delle varie nonne che poi giornalmente ti insegnano qualche cosina, insomma, no? Però ecco, è stata la mamma forse che, avendo questo business se stessa, mi ha un pochino influenzato, ecco.
Ecco, il know-how fino a che misura ti è stato utile e dove invece hai dovuto mettere del tuo per andare incontro alle specificità dell'Australia?
Beh, sicuramente il bagaglio che c'hai dall'Italia aiuta, poi quando vieni qui ti devi ovviamente immedesimare in quelle che sono le dinamiche australiane, che sono sotto vari punti di vista molto differenti, quindi aiuta sicuramente parlare con persone che ne sanno più di te, molto umilmente lo dico, e magari ecco, fare tutte le varie fiere, esposizioni, incontri dove si parla di cibo, pane, se non pasticceria eccetera eccetera, sicuramente ti arricchiscono da questo punto di vista. Poi ho avuto la fortuna che il mio business partner, come vi ho detto, è nel food industry da decenni, lui, i suoi fratelli, il suo babbo, e i nostri fornai, che sono in parte italiani e in parte locali, ovviamente mettono anche del loro, ecco.
Quanti sono i dipendenti adesso di Pane Pizzico?
Siamo una decina, e come ti dicevo a te privatamente, oltre ad avere il nostro shop a Essendon, riforniamo anche diversi supermercati e rivenditori indipendenti nella zona, prevalentemente del nord, quindi Collingwood, East Kilo e Strathmore. Però ecco, stiamo crescendo in modo armonico, piano piano, ma costante, ecco.
Insomma, al di là di rifornire ristoranti e supermercati, avete contribuito a cambiare, secondo te, le abitudini della gente del quartiere?
Cioè, assolutamente.
La gente esce di casa con l'intenzione di mettersi la baguette sotto il braccio.
Quello che ci fa sempre molto piacere è il fatto che chiunque viene la prima volta ritorna anche una seconda, una terza, una quarta, perché comunque sia l'esperienza full immersion italiana e la qualità del prodotto, il fatto di sentirsi in un piccolo angolo d'Italia, in una zona di Melbourne dove non ci sono tante, questo in realtà perché non sei, come ti ho detto, a Carlton o a Coburg, ma sei in Essendon, c'è questa piccola fetta di Italia che sicuramente aiuta la comunità locale a capire un po' di più, dal fatto come si dice buongiorno e come si dice ciao, anche al fatto di insegnare anche ai nostri clienti cos'è una colomba, la differenza rispetto al panettone e il pandoro, perché utilizzare questo pane con l'olio d'oliva invece che col burro, perché non tagliare il pane come invece qui va tanto di moda, no? Puoi tagliarmi il pane con la macchina affettatrice. Quindi dove possiamo cerchiamo di dare tutte queste indicazioni che per noi italiani sono normali, per tante persone, soprattutto nell'area di Essendon, sono nuove, quindi trovi il cliente che sicuramente le apprezza e si mette a disposizione, nel senso che vuole capire, vuole imparare, e non tutti sono così, altri ci chiedono semplicemente il sausage roll piuttosto che la pie, dobbiamo averli.
E lì cedete? C'è qualche forma di concessione all'abitudine australiana?
Assolutamente, non è come tutte le cose, essere troppo categorici non aiuta, quindi c'è un compromesso, perché ovviamente fino a prova contraria siamo in Australia, non siamo in Italia, e quindi dobbiamo anche soddisfare quelle che sono le richieste dei locali, insomma, che qualche volta possono essere un pochino particolari, però le dobbiamo esaudire, ecco.
E il nome da dove viene?
Pane e pizzico. Pane e pizzico è un nome che è stato scelto da Robert. Pane perché appunto pane, ecco, facile da intuire. Pizzico perché, come viene tradotto in inglese, pinch of everything, perché abbiamo un pinch of everything. Ecco, cioè abbiamo delle nostre selezioni di cannoli, piuttosto dei cornetti, e pasticceria da tè, e crostate. Quindi c'è un pochino di tutto. Esattamente un po' come c'è in Italia, quando tu vai al forno sotto casa e prendi mezzo chilo di tozzetti, piuttosto che quattro rosette, piuttosto che la pizza al taglio, eccetera eccetera.
Dicevi che comunque in famiglia esiste questo tipo di background, rispetto all'esperienza dei tuoi genitori, in particolare di tua madre, che cosa significa fare business in Australia e che cosa è diverso al di là della pressione fiscale?
Guarda, non ho mai avuto l'onere di fare business in Italia direttamente, quindi non so spiegarti sinceramente quali siano gli ostacoli e le difficoltà. Sicuramente ce ne sono maggiori rispetto a quelli che sono qui, perché a partire dalla burocrazia, a partire dall'efficienza degli uffici ai quali chiedi le varie autorizzazioni, permessi, questo qui diciamo che qui in Australia è molto molto più efficiente. Sicuramente, come dicevi tu, la pressione fiscale è differente anche quella rispetto all'Italia. Quello che magari ti porta un pochino con le spalle al muro certe volte è che, come tu ben sai, gli affitti qui in Australia sono un pochino quasi fuori controllo, e quindi il nostro shop è abbastanza piccolino, quindi sai, anche da quel punto di vista l'affitto è una cosa che incide, ma non ci porta via una fetta troppo grande della torta. Però ho l'impressione che la differenza più grande sia è costituita dalla burocrazia, che invece di metterti i bastoni tra le ruote e impedirti di creare qualche cosa, tante volte qui in Australia ti incentiva e ti aiuta e ti rende la vita più facile.
E invece i rapporti con il cliente, che delle volte sono un plus in Italia, anzi è proprio una delle questioni che portano al successo di un alimentare, di un forno, qui delle volte ti senti awkward se esageri un po' troppo con la confidenza, tu che punto di equilibrio
diciamo
hai trovato?
Diciamo che nei miei precedenti 4 anni di esperienza in ospedale in Australia ho avuto modo di capire bene il cliente australiano, che è totalmente diverso dal cliente italiano. Da quello che risulta anche dai nostri social media, dai vari feedback e dalle varie review che ci lasciano su internet, i clienti sono molto affascinati da questo nostro modo di fare, che è totalmente diverso, anche perché i nostri dipendenti direttamente allo shop, al pane e pizzico, sono tutti italiani, quindi sai, dall'accento al buongiorno, al nostro modo di fare un po' così caldo rispetto all'australiano, no? Questo qui sicuramente aiuta. Sicuramente devi sempre saper leggere il cliente, perché trovi quel cliente che non ha intenzione assolutamente di avere nulla a che spartire con te, se non voglio quel pane, pago, ciao. Quindi è anche, sai, io dico sempre, i primi 4-5 secondi nei quali il cliente è nello shop sono fondamentali. Puoi farlo la persona più contenta e quindi farlo spendere quanto vuole e fargli avere una buona esperienza, oppure puoi perderlo in un secondo, perché se tu gli dici una cosa che lui non vuole sentire, si sente magari messo alle strette un pochino, oddio adesso che faccio, e quindi non ha intenzione di passare più di altri 3, 4, 5, 6 secondi nello shop, perché si sente con le spalle al muro. Quindi è importante, come dico sempre ai ragazzi, leggere il cliente, perché in base a come il cliente reagisce devi essere pronto a offrire qualche cosa.
Il complimento più bello che vi è stato fatto e la critica più cattiva, pungente?
E il complimento più bello è stato che siete, invece che bravissimi, siete buonissimi. Perché sai come loro ci hanno un po'... E la critica più aspra che ci hanno fatto è, sinceramente, al momento non mi viene in mente, non perché non ce ne hanno fatte, ma semplicemente perché non mi è rimasta molto impressa, magari. Forse non c'è stato mai niente di troppo sconcertante, ecco.
Progetti, quando è che un'aziendina del genere decide di diventare un franchise o comunque di generare figliuoli?
Per quanto riguarda il franchise, non so se è una cosa che nel medio e lungo termine potrà mai interessarci, semplicemente perché ci sono delle dinamiche molto più complesse e c'è bisogno di un'organizzazione dietro che sia molto più ramificata e preparata. Sicuramente stiamo guardando un secondo shop che probabilmente sarà aperto entro la fine dell'anno. Nel frattempo siamo presenti anche nella scena dei vari festival culinari e non di Melbourne, come ad esempio il Tomato Festival. Saremo all'Italian Food Wine Festival in Carlton il 25 giugno, il Salami Festival, il Northcote e poi il Local Festival in Essendon, che è a febbraio tutti gli anni. Quindi ci stiamo facendo conoscere, e come tu ben sai la concorrenza qui a Melbourne, soprattutto per quanto riguarda il buon cibo, è spietata, e quindi non basta semplicemente fare qualche cosa di bello e buono, devi anche avere la forza, la voglia di mettere la parola in giro e far sapere a tutti che noi ci siamo, siamo qui.
In conclusione, per chi ci ascolta dall'Italia, avesse un'idea, un progetto, o fosse qui in Australia e pensasse anche di mettersi in proprio, ci dai qualche ingrediente?
Guarda, per quanto riguarda le persone che sono in Italia, io dico sempre, quando mi dicono ci hai avuto coraggio a venire in Australia, io dico ci avete coraggio voi a rimanere in Italia, sinceramente, perché sai, la scena soprattutto per i giovani come noi non è che offre tanto, quindi ci vuole semplicemente un pochino di umiltà e un pochino di buona volontà, positività sempre, per partire, per provare, anche se non parli inglese, anche se non hai preso un aereo, anche se sei spaventato dai serpenti, dai ragni, dai coccodrilli, dai squali che sono in Australia, che in 6 anni non l'ho mai visti, per parentesi, e prendere e partire. Per quelli che sono qui in Australia non sono in grado di dare un consiglio, un manuale del bravo imprenditore, perché non lo sono. Dico semplicemente che se in Australia si vuol fare qualche cosa, prima o poi quel qualche cosa succederà, insomma, tutto il contesto sociale, economico, che ti mette anche a disposizione le potenzialità per farlo, ecco.
Grazie soprattutto del giovane Simone, in bocca al lupo.
Grazie Dario, ciao a tutti.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.